Onda Rossa, e poi iniziamo con la lettura delle prime pagine.
Iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiedo il buco che palle la digo. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa, niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e beh rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario, si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia, di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa bellezza, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante, vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo, inizia a bestemmiare. Quando s'apre la porta in bocca pure nada l'estrigo.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. Cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Quindi 9.06, siamo pronte a iniziare la rassegna stampa di oggi. Iniziamo con la stampa che, come diciamo tutti gli altri quotidiani, in realtà apre con il bombardamento sul Libano. Furia di Netanyahu su ONU e Libano. Il primo ministro israeliano al Consiglio di sicurezza conferma il no alla tregua. La Turchia lascia l'aula, accusa le Nazioni Unite, palude antisemita e ordina il bombardamento su Beirut, obiettivo Nasrallah. Questa è un po' la sintesi e diciamo a corredo di questo titolo ci sono diciamo un paio di articoli, un articolo di commento di Stefano Stefanini. Se il diritto di difendersi dimentica la diplomazia, che poi continua a pagina 27, di cui non darò lettura perché sostanzialmente ricostruisce un po' quanto successo, diciamo, e le scelte politico-militari di Benjamin Netanyahu tra la Palestina e il Libano, incoraggia, diciamo, incoraggia il premier israeliano a perseguire, diciamo, o perlomeno decidersi a iniziare a perseguire la via diplomatica. E poi c'è un ritratto a firma di Domenico Quirico, proprio di Nasrallah, del capo politico di Hezbollah, a pagina 4, questo lo trovate. E invece le pagine 2 e 3 sono più dedicate alla cronaca dell'assalto a Nasrallah. Israele distrugge il quartier generale di Hezbollah a Beirut, si trovava lì giallo sulla sua sorte, l'Iran riunisce i vertici, crollati 6 palazzi, molti morti. Diciamo che la dinamica è sempre la stessa: Israele bombarda intere zone della città, uccidendo tantissime persone, tantissimi civili, e poi giustificando questa azione con soffiate varie informazioni dell'intelligence sulla presenza di obiettivi militari. Intanto ieri, stanotte, ha fatto crollare 6 palazzi nel centro di Beirut. Prima di questa operazione militare era stato ospite al Palazzo di Vetro, quindi alla sede delle Nazioni Unite, con un discorso infuocato contro le Nazioni Unite, definite una palude antisemita, lo schiaffo di Netanyahu all'ONU. Questo è l'articolo di Alberto Simoni a pagina 3 della Stampa. Il discorso al Palazzo di Vetro pochi minuti prima del blitz, avanti fino alla vittoria finale. Gli USA spiazzati, non sapevano dell'attacco. Blinken: bisogna difendersi nei modi giusti. Insomma, appunto, l'inutilità degli Stati Uniti, che ormai sono completamente al traino della furia omicida di Benjamin Netanyahu. Un'altra notizia che troviamo sempre a pagina 3 della Stampa di oggi la dà invece l'UNHCR, che ci informa, insomma, che informa che ci sono già 30.000 persone in fuga verso la Siria solo negli ultimi 3 giorni. Sono persone principalmente siriane che hanno attraversato il confine con la Siria dal Libano. A renderlo noto è appunto l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'UNHCR, secondo cui l'escalation del conflitto tra le forze israeliane e Hezbollah ha causato dal 23 settembre lo sfollamento di oltre 90.000 persone. Diciamo sulla pagina, diciamo, in materia di politica estera, in realtà ieri c'è stato anche un altro incontro, l'incontro tra Zelensky e Trump. Zelensky-Trump, il disgelo, di questo ne parla sempre Alberto Simoni sulla prima pagina, che poi continua a pagina 6. Il tycoon vede il presidente ucraino dopo averlo definito un piazzista. Con Volodymyr, visione comune sul fatto che la guerra vada fermata, ma non si sbilancia sul piano di Kiev e dice: ho ottimi rapporti con Putin. E mentre succedeva tutto questo, però, Kamala Harris, quindi la candidata democratica per le prossime presidenziali statunitensi di inizio ottobre, si era recata invece in Arizona, al confine con il Messico. Di questo se ne parla a pagina 6 della Stampa, per parlare di migrazioni, e il virgolettato è: ora rafforzare le frontiere. Il popolo americano merita un presidente che si preoccupi più della sicurezza dei confini che di fare giochi politici. Queste le dichiarazioni veramente rivoluzionarie di Kamala Harris in Arizona, al confine col Messico, dove ha anche attaccato Donald Trump sull'immigrazione. All'inizio dell'amministrazione Harris era stata criticata per non aver ancora visitato un confine in emergenza e per essersi giustificata con una gaffe: non sono ancora stata neppure in Europa. Poi in Guatemala aveva suscitato polemiche nel suo partito per aver ammonito i migranti a non venire negli Stati Uniti perché sarebbero stati respinti, dopo che Joe Biden aveva promesso una politica migratoria più umana di quella di Trump. Nel suo primo viaggio al confine come nominee a Douglas, nella stessa contea visitata dal tycoon nel giorno della sua incoronazione alla Convention Dem, Harris si ridefinisce come paladina della sicurezza della frontiera e cerca di mostrare i muscoli contro il suo avversario, forte del suo passato come procuratrice della California che ha combattuto i cartelli della droga e i trafficanti di esseri umani. Benissimo. Ecco, questo è quello che ci aspetta in entrambi i casi, insomma, niente di buono. E sempre sul tema della guerra, direi, c'è un'intervista a Carola Rackete che trovate a pagina 7. Carola Rackete, insomma, la ricordiamo, è diventata molto conosciuta anche in Italia per essere incappata nelle politiche repressive del Ministero dell'Interno a guida Salvini, come capitana di una delle imbarcazioni dell'ONG che operavano i soccorsi in mare nel Mediterraneo. Sta di fatto che adesso è europarlamentare per la Germania in quota de Left, e rilascia questa intervista in cui dice: la sinistra sta dalla parte degli oppressi, per questo bisogna dare missili a Kiev. L'eurodeputata manda un messaggio ai pacifisti: dobbiamo permettere che l'Ucraina colpisca oltre confine, perché essere progressisti vuol dire combattere le dittature, che si tratti di Russia, Venezuela o Siria. Ecco qua. E quindi diciamo, ha detto la sua sulla opportunità che con armi NATO si colpisca il territorio russo. Poi sulla prima pagina della Stampa in realtà ci sono anche altre notizie: c'è il ritorno di Giletti in Rai, la fotonotizia di centropagina è dedicata alla morte di Maggie Smith, l'attrice britannica, due premi Oscar e il trionfo di Harry Potter, con tanto di articolo di commento di Caterina Soffici, una strega dal cuore gentile. C'è poi la raccolta firme per il referendum sull'autonomia differenziata e sulla cittadinanza. In entrambi i casi è stato raggiunto l'obiettivo delle 500.000 firme necessarie affinché la proposta di referendum possa essere vagliata dalla Corte Costituzionale. Qui c'è un articolo di Serena Sileoni a pagina 27, le firme raccolte online e il ruolo dei referendum, perché insomma sapete che di fronte a una incrementata facilità di raggiungere questo obiettivo da quando è stata introdotta la possibilità della firma online, c'è chi soprattutto a destra sta proponendo una revisione della disciplina referendaria, che però dovrebbe insomma prevedere una riforma costituzionale per innalzare a 1 milione il numero di firme necessarie, che attualmente è appunto 500.000. C'è chi invece propone di eliminare la possibilità della firma online. In ogni caso, appunto, Serena Sileoni ne parla a pagina 27. Sulla colonna di destra poi della Stampa ci sono altri tre articoli. Uno ci porta sul tema del lavoro, inchiesta di Torino, suicida per lavoro l'azienda indagata, far west della logistica ormai senza regole. Se ne parla poi a pagina 17. Che cosa è successo? Che un uomo di 60 anni, un rider, si è suicidato lanciandosi dalla finestra. I familiari, costretto a turni massacranti, la procura di Torino indaga il suo superiore e l'amministratore delegato dell'azienda. Entrambi sono accusati di omicidio colposo e sfruttamento di manodopera. Questo il sommario dell'articolo di Lodovica Lopetti a pagina 17 della Stampa. A corredo un articolo di commento di Marco Revelli, la giustizia e il far west della logistica. Ma sulla prima pagina della Stampa si parla anche di carcere in una maniera peculiare. Insomma, avete visto che negli ultimi giorni ci sono state delle rivolte in carcere, in particolare a Regina Coeli. Se ne è parlato sui giornali, ma se ne è parlato anche dai microfoni di questa radio. A pagina 16, sulla prima pagina in realtà, e poi a pagina 16, Irene Famà firma un articolo: telefonini e droga dietro le sbarre, così le carceri sono fuori controllo. L'ultimo caso a Regina Coeli: un'infermiera e un detenuto gestivano il traffico di hashish e cocaina, traditi dalle confidenze con i colleghi. Insomma, questo è il taglio che la Stampa decide di dare sul carcere, e così decide di definire l'emergenza carceri. E c'è poi una pagina diciamo dedicata al 28 di settembre, quindi alla giornata internazionale per un aborto libero e sicuro. C'è un articolo di Flavia Amabile a pagina 14 della Stampa: l'aborto negato in Italia è sempre meno garantito e l'associazione Coscioni lancia l'allarme, così rischiamo di tornare indietro. Un sondaggio: anche chi vota a destra lo considera un diritto irrinunciabile. In Unione Europea la campagna My Voice, My Choice ha già raccolto oltre 580.000 firme. Questa campagna punta a istituire un meccanismo di finanziamento specifico dedicato a garantire a tutte le donne e le persone dell'Unione Europea l'accesso ai servizi di aborto e all'assistenza sanitaria riproduttiva. Il fondo dell'Unione Europea sosterrebbe le persone nei paesi in cui l'aborto non è disponibile, come in Polonia e a Malta, città e in cui non è gratuito, come in Austria e in Germania, nonché nei paesi in cui l'aborto è legale ma non facilmente accessibile, come ad esempio in Croazia e in Italia. Inoltre il programma sosterrebbe le donne delle comunità emarginate che in alcuni paesi non hanno accesso all'assicurazione sanitaria e a cure abortive sicure. Questo è diciamo il contenuto di questa campagna a livello europeo, My Voice, My Choice. E diciamo, al di là appunto dei dati sull'obiezione di coscienza in Italia e anche di questa indagine condotta dall'associazione Luca Coscioni sull'opinione sull'aborto, che vede il 75% delle persone intervistate a favore e solo il 25% contrarie, c'è anche un articolo di commento di Alessandra Kusterman: lasciamo in pace i consultori e pensiamo alla natalità. Poi la prima pagina della Stampa in realtà si conclude così, perché ci sono due articoli sul in taglio altissimo sopra la testata, che però ci parlano dell'Italian Tech Week che si sta tenendo, penso a Torino, però non ne sono proprio sicura, sono giorni che la Stampa parla di questa cosa, e quindi c'è un doppio articolo su questo. E infine diciamo un articolo lungo, un long form alle pagine 20 e 21, il racconto Vite dopo l'inferno. Di cosa si parla? Si parla delle persone orfane di femminicidi, hanno perso la madre o i figli per mano di uomini violenti, sono rimasti soli, adesso convivono con il dolore, ma non vogliamo farci seppellire dalla sofferenza. Questo è una doppia pagina a firma di Pierangelo Sapegno, che racconta varie storie. E ovviamente diciamo la scelta di questo focus segue al terribile femminicidio a Nuoro, sentito il 14enne, i colleghi del papà con noi era gentile, come al solito sul femminicida sempre belle parole, nei giorni successivi da chiarire il movente, oggi le autopsie delle vittime, che sono appunto la compagna e la figlia, poi ferita anche la madre e i due figli. Ecco, questa era la Stampa. Passiamo direttamente al Corriere della Sera. Ovviamente anche in questo caso si apre col bombardamento su Beirut, raid a Beirut contro Nasrallah, rasi al suolo 6 palazzi nella capitale libanese, il premier israeliano contesta le Nazioni Unite, una palude antisemita, bombe sul quartier generale di Hezbollah, voci sulla morte del leader, Netanyahu si va avanti. Questa è diciamo la sintesi che sceglie il Corriere della Sera, che dedica a questo tema le prime pagine interne, in realtà le prime 6 pagine interne, prima di passare alla politica interna. E pioggia di bombe su Beirut, voci sulla morte di Nasrallah è il titolo dell'articolo di Marta Serafini, inviata del Corriere della Sera. Colpita come mai prima la parte sud della capitale libanese, incertezza anche sulla sorte della figlia del leader di Hezbollah, le minacce di Teheran. Biden, appunto, non eravamo a conoscenza di questo raid, questa è la dichiarazione dagli Stati Uniti. E poi c'è un'intervista di Viviana Mazza a Vali Nasr, accademico iraniano-americano. Possono rispondere, ma darebbero a Bibi la scusa per la guerra. La milizia finirebbe in un conflitto ampio. Non penso che Netanyahu abbia bisogno di una scusa per aprire una guerra totale in Medio Oriente. C'è poi anche qui un ritratto di Nasrallah, questa volta a firma di Guido Limpio, lo trovate a pagina 4 del Corriere. Il capo fantasma della milizia, passato da un bunker all'altro, Nasrallah, leader dal 92, ha sempre vissuto nascosto, ma la sua rete è stata fatta a pezzi. E poi una domanda risposta sempre di Marta Serafini: che cos'è Hezbollah, i legami con Teheran e come mai coinvolto nella guerra con Israele. Lo scenario che si apre adesso viene descritto dal corrispondente Davide Frattini a pagina 5. Cosa può succedere adesso? lo Stato ebraico alza il livello di allerta, l'Iran e il dilemma su quanto allargare l'anello di fuoco. E infine lo show di Netanyahu alle Nazioni Unite, scusate, al Palazzo di Vetro. Netanyahu, la rabbia e lo show al Palazzo di Vetro, mostra i cartelli dei paesi musulmani buoni e cattivi, perché sì, questa è un altro siparietto abbastanza disgustoso di Netanyahu, che si è presentato sul podio per il suo discorso con due cartine che descrivono i cattivi e i buoni, i cattivi in nero e i buoni in verde. Molti diplomatici lasciano l'aula, lui, l'ONU è una palude antisemita. Questo è ormai il virgolettato più gettonato della giornata di oggi. Scandisce più volte le parole basta, basta, basta come un ritornello bellico. È quel che vogliamo far capire a Hezbollah. Poche ore dopo dovrà lasciare in fretta l'incontro con i media. I suoi portavoce diffonderanno la foto di Bibi al telefono con lo Stato Maggiore durante il raid sulla roccaforte del gruppo sciita a Beirut. L'ala di Sion, l'aereo primo ministeriale, è decollato in anticipo e il primo ministro è rientrato nella notte. Quando sale sul palco, l'aula dell'Assemblea Generale è già quasi deserta. È il giorno dei titoli di coda, si svuota ancora di più perché la maggior parte dei diplomatici non occidentali si alza e se ne va, pure il rappresentante dell'Arabia Saudita. La regia inquadra la sedia vuota nel momento in cui Netanyahu rilancia la possibilità di un'intesa per la normalizzazione, un patto che dovrebbe delineare il nuovo Medio Oriente, come aveva proclamato l'anno scorso. Continueremo su questa strada fino a ottenere un accordo storico. Non può non sapere che Mohammed bin Salman, il principe ereditario, ha vincolato ancora una volta l'alleanza alla nascita dello Stato palestinese. Non può non ricordare di aver smantellato questa possibilità in modo sistematico nei 13 anni al potere. Perfino gli americani adesso ammettono è improbabile una firma arrivi prima che finisca il mandato del presidente Joe Biden, cioè tra pochi mesi. Anche i suoi critici riconoscono al premier di aver ricordato più volte la tragedia degli ostaggi, di aver ripetuto che l'obiettivo è riportarli a casa, di aver aperto il discorso rivolgendosi ai familiari volati con lui a New York, assieme però allo slogan della vittoria totale su Hamas, mentre a Tel Aviv gli ufficiali dell'esercito spiegavano di aver avvertito il governo. Se la tregua non arriva presto, non resterà nessuno da riportare indietro vivo. Ribadisce poi Netanyahu che lo scontro totale con Hezbollah in Libano andrà avanti fino al raggiungimento degli obiettivi. Il governo ha votato come traguardo il rientro nelle loro case degli oltre 60.000 sfollati dell'Alta Galilea, israeliani che sono fuggiti dal bersagliamento quotidiano, gli attacchi con i razzi condotti nell'ultimo anno dall'organizzazione armata dall'Iran per aprire un altro fronte e sostenere Hamas contro l'offensiva ordinata da Netanyahu. Va bene, questa era la cronaca di Davide Frattini, ricordo corrispondente del Corriere della Sera, che trovate a pagina 6. Sulla prima pagina del Corriere c'è poi appunto la notizia dell'incontro tra Trump e Zelensky, l'ex presidente statunitense, lavoro per l'accordo, insieme è già tanto, ne parla Viviana Mazza a pagina 14 del Corriere. L'articolo di commento di Sabino Cassese, il diritto in crisi, si interroga sul possibile fallimento del diritto internazionale nella sua missione pacificatrice nel mondo. La fotonotizia di centropagina è dedicata invece a Muriel Furrer, una ciclista svizzera 18enne morta al mondiale di ciclismo ieri. C'è una polemica sui soccorsi. E poi gli altri titoli invece ci portano sul piano della politica interna. C'è stato uno scontro, una spaccatura all'interno dell'opposizione tra il PD da un lato, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra sulle nomine Rai, con il PD che si è astenuto dalla votazione, mentre i 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno partecipato, tradendo quindi forse un accordo interno all'opposizione. In ogni caso, qui oggi c'è un'intervista di Monica Guerzoni a Giuseppe Conte, Schlein sbaglia, dà spazio a Renzi, con lui non ci stiamo, con il PD una ferita che si allarga. Questa la trovate a pagina 9 del Corriere della Sera di oggi. C'è poi il tema dei conti pubblici, perché è stato presentato il piano di bilancio, insomma le proiezioni sul debito e sul bilancio, deficit, i piani per tagliare 13 miliardi l'anno. Di questo si parla alle pagine 10-11 del Corriere della Sera. Conti, piani fino al 2030, tagli da 13 miliardi l'anno, c'è lo scudo per i medici, maggiori entrate utilizzate per ridurre l'indebitamento, decreto legge sui lavoratori immigrati, dubbi del Quirinale. Di questo poi andremo a parlare da altri quotidiani, perché è stato presentato la bozza di decreto flussi che prevede anche delle misure di contrasto al caporalato, ma che poi finisce come al solito per diventare un provvedimento ancora più restrittivo sull'immigrazione. E sempre sul tema dell'economia, a pagina 11 vi segnalo che trovate un'intervista a Federico Freni, sottosegretario al MEF. Nel 2026, fine della procedura dell'Unione Europea, interventi, la priorità va alla sanità. Infine una notizia di cronaca sulla prima pagina del Corriere, un femminicidio, Maria uccisa dopo l'incontro sulla rete, fermato un 17enne, parliamo appunto di Maria Campai, 42 anni, uccisa diciamo da un 17enne patito di MMA, che si erano conosciuti in rete, si sono accordati per vedersi da lui, l'avrebbe pagata, questi erano i patti, e poi l'ha uccisa, è stato arrestato. Di questo si parla a pagina 20 con un articolo dell'inviato Andrea Galli. Era sparita da 6 giorni, l'assassino ha cercato di nascondere il corpo nel giardino, quindi un'ennesima storia di femminicidio, direi. Ci prendiamo, quando sono le 9:30, una piccola pausa, poi continuiamo con la lettura delle prime pagine. Vi ricordo che il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 750.
He visto más de lo que puedo recordar. Recuerdo más de lo que he visto. Y nada es mío excepto la más esencial. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Una nueva forma de ver. Sin intenciones de llegar.
Yo
contigo una nueva forma de ver, sin intenciones de llegar.
E allora torniamo in voce, continuiamo con la lettura delle prime pagine, passiamo al manifesto. Strage collaterale è il titolo di apertura. Netanyahu dice all'ONU di volere la pace, poi va in albergo e ordina di bombardare Beirut. Mira al leader di Hezbollah, batte 6 palazzi con le bombe antibunker. È una strage che infiamma il Medio Oriente, la guerra totale è un passo, oggi sarà un giorno. Da incubo questo il titolo di apertura del manifesto. La foto ritrae le fiamme e le macerie dopo il bombardamento, dopo gli attacchi aerei di questa notte. L'Orient Le Jour, il quotidiano libanese, ci informa che il bilancio umano, insomma, delle vittime di questo bombardamento al momento, quindi un bilancio provvisorio, è di almeno 38 morti. Alle ore 15 ci sarà una conferenza stampa del ministro della sanità in cui verranno dati informazioni più precise sulle conseguenze, i costi in termini di vite dei raid israeliani di questa notte. A commento, diciamo, della notizia c'è un articolo di Chiara Cruciati al Palazzo di Vetro, la civiltà del bombardiere. Il discorso sulla pace che Benjamin Netanyahu ha letto ieri alle Nazioni Unite non è terminato quando è sceso dallo scranno più alto del pianeta, ma un'ora dopo, quando una serie di esplosioni senza precedenti ha ridotto in macerie 6 palazzi a Beirut città, seppellendo un numero imprecisato di persone e terrorizzando un popolo intero. Poco prima che Netanyahu salisse su quello scranno alle Nazioni Unite, a Berlino il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella diceva che la pace non significa sottomissione e abbandono dei principi di dignità di ogni Stato e del diritto internazionale. Il riferimento era la guerra all'Ucraina, ma quella definizione è o dovrebbe essere universale. Eppure c'è pace e pace, continua Chiara Cruciati, c'è una pace che può sorgere solo dalla giustizia e dall'eguaglianza e c'è una pace intesa come mera assenza di conflitto. In questa seconda pace il Medio Oriente vive da tempo dentro i vari regimi che lo costellano, silenziatori seriali di dissenso, dove il conflitto sociale e politico necessario in un sistema democratico è soffocato. I palestinesi in una simile pace vivono impantanati da 74 anni, è la condizione per cui un'occupazione militare e un sistema di apartheid possono prosperare senza troppi scossoni, se li si continua a gestire facendoli assimilare ai tuoi, trasformati in secondini, e agli altri ridotti a prigionieri fino all'esplosione. È la pace di cui ieri, di fronte a un'assemblea generale fantasma, ha parlato il primo ministro israeliano mentre la sua aviazione si preparava a cancellare un quartiere. Un ribaltamento concettuale, quello pratico lo vediamo ormai da un anno, eppure non ha trovato spazio nel discorso fiume di Netanyahu. La pace si fa con la guerra, perché la pace che si va cercando è l'annullamento dell'altro. L'assenza di conflitto politico necessario a mantenere un sistema diseguale è la garanzia alla pace solo per chi detiene il potere. La guerra, quella militare, è strumento per la sottomissione. Se la narrazione è questa, semplificata come in un colossal hollywoodiano, ci sono a contrapporsi il bene e il male, l'oscurità e la luce, gli animali e gli umani, la civiltà e la barbarie. La civiltà, questo dice Netanyahu, non deve temere di ricorrere alla barbarie se la esercita contro un nemico ritenuto immeritevole di dignità umana. Non deve temere di piegare le regole che essa stessa si è data per non confrontarsi più con l'orrore di cui è stata capace nei periodi più bui della propria storia. Netanyahu lo dice con i suoi silenzi, nessun riferimento ai massacri commessi a Gaza e ora in Libano, alle bombe su scuole, ospedali, tende, alla fame come arma. E lo dice a voce alta quando racconta la terribile storia di un cittadino israeliano condotto cadavere nella striscia, senza citare le migliaia di corpi palestinesi sottratti da Israele e mai riconsegnati alle famiglie. In Cisgiordania, a Gaza, a Gerusalemme, oggi e per decenni prima del 7 ottobre. Congelati per settimane, settimane, mesi, anni nelle prigioni israeliane o seppelliti nei famigerati cimiteri dei numeri. Il primo caso è barbarie, il secondo si può fare se di fronte si ha un altro considerato inferiore nella sua stessa carne e nella sua soggettività politica, titolare del diritto alla dignità e alla libertà. È il manuale del colonialismo. Se alla squadra della luce è tutto possibile, chiunque muova dissenso, che siano le Nazioni Unite, la Corte Penale, i manifestanti nelle piazze, e oscurità. Intanto però in piena Beirut l'esercito israeliano sbriciolava intere palazzine in 10 esplosioni mai sentite prima. A Gaza frantumava il cortile dell'ospedale Al-Aqsa e in Cisgiordania devastava e depredava un magazzino alimentare. Mentre Netanyahu parlava di pace e civiltà, il numero di libanesi uccisi in pochi giorni superava i 700. Il bilancio del genocidio dei palestinesi nella striscia raggiungeva i 42.000 morti accertati. Questo, ricordo, era l'articolo di Chiara Cruciati che trovate sulla prima pagina del manifesto e poi a pagina 3 del manifesto di oggi. Le pagine 2 e 3 sono appunto dedicate al raid israeliano in Libano, obiettivo Nasrallah, Israele sventra 6 palazzi a Beirut, l'attacco senza precedenti con le devastanti bombe antibunker sulla capitale, il capo di Hezbollah sarebbe vivo ma è un massacro. Questo è il titolo dell'articolo a pagina 2 del manifesto a firma di Pasquale Porciello. E poi c'è un articolo anche di Michele Giorgio, sempre a pagina 2, gli F-16 colpiscono la città, l'offensiva contro il partito di Dio dopo la maledizione lanciata all'ONU. E infine c'è anche un articolo di Marina Catucci, corrispondente del manifesto a New York, sull'intervento di Netanyahu alle Nazioni Unite, Bibi all'ONU, vogliamo pace e poi ordina i bombardamenti. Questa è un po' la sintesi che il manifesto fa, insomma il modo in cui il manifesto tratta il bombardamento su Beirut. C'è poi sulla prima pagina del manifesto un altro tema che andrei a vedere velocemente, perché è appunto il nuovo provvedimento presentato sul tema dell'immigrazione, migranti, ONG, la stretta è quasi fatta. Questo il titolo che trovate sulla prima pagina del manifesto: nuovo pesante provvedimento in Consiglio dei Ministri è solo rinviato. Il governo si prepara a varare l'ennesimo giro di vite contro ONG e migranti. Lo strumento scelto per ostacolare l'attività delle navi che soccorrono i barconi nel Mediterraneo questa volta è il nuovo decreto flussi, al cui interno sono previste misure per velocizzare, in vista dell'apertura dei centri in Albania, le identificazioni dei richiedenti asilo, ma anche maggiori controlli per evitare che finti datori di lavoro organizzino truffe dietro la promessa di assumere lavoratori stranieri. Dato praticamente per fatto, il provvedimento doveva essere licenziato dal Consiglio dei Ministri di ieri, ma alla fine è stato deciso di far slittare tutto a mercoledì prossimo, quando l'esecutivo tornerà a riunirsi. Tra le modifiche al decreto alle quali si sta lavorando, anche l'ipotesi di creare una corsia dedicata che consenta l'ingresso in Italia di un numero maggiore di colf e badanti e un permesso temporaneo per quei lavoratori stranieri a cui scade il contratto di lavoro. Di questo si parla a pagina 4 con un articolo di Marina Della Croce, ONG e migranti, il governo prepara la nuova stretta. Per Mantovano il richiedente asilo dovrà esibire gli elementi relativi all'età, l'identità, la cittadinanza, anche se detenuti sui dispositivi elettronici mobili. Questa è un'altra delle misure. Andiamo a vedere brevemente cosa prevede questo provvedimento. Un capitolo appunto a parte riguarda gli aerei delle ONG. Allora, torniamo un attimo indietro, scusate. Per quanto riguarda le ONG migranti, la bozza del decreto circolata ieri prevede infatti che le attività di ricerca e soccorso da parte delle navi non creino situazioni di pericolo, non più a bordo come previsto fino ad oggi dal decreto Cutro, bensì in maniera più generale per l'incolumità dei migranti. Definizione estremamente vaga che lascia spazio a più di una interpretazione. Passano inoltre da 60 a 10 i giorni durante i quali è possibile fare opposizione al fermo della nave. Un capitolo a parte riguarda infine gli aerei dell'ONG che pattugliano le acque per intercettare le imbarcazioni in difficoltà. Le nuove norme prevedono l'obbligo per i piloti di avvisare immediatamente e con priorità gli enti competenti per l'area, attenendosi alle loro indicazioni. Multa fino a 10.000 euro e fermo dell'aereo dei 20 giorni per chi viola le disposizioni. Sottolineatura a dir poco strana, visto che comunicare con i centri di coordinamento dei soccorsi dei paesi costieri è una pratica svolta regolarmente dalle ONG. Il provvedimento non scende nei dettagli, ma una delle ipotesi è che si punti a limitare le operazioni di soccorso alle sole guardie costiere degli stati, mettendo fuori gioco le navi umanitarie. Ipotesi che sarebbe comunque in contrasto con quanto previsto dalle convenzioni internazionali. C'è poi una serie di misure per velocizzare l'identificazione dei migranti in modo da snellire le procedure accelerate di frontiera, facilitando allo stesso tempo anche il trasferimento nei centri in Albania e l'eventuale rimpatrio. La bozza introduce l'obbligo per il richiedente asilo di cooperare con le autorità italiane per l'accertamento della sua identità e di esibire o produrre gli elementi in possesso, anche se detenuti, sui dispositivi elettronici mobili relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza, nonché al paese o ai paesi in cui ha soggiornato in precedenza. Se il migrante non coopera, il questore può richiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione all'accesso ai dispositivi elettronici mobili. I cellulari praticamente. Su questo punto i tecnici del Ministero della Giustizia avrebbero sollevato la necessità di tutelare la riservatezza del richiedente asilo. Con una modifica a un precedente decreto del 2008, le procedure per l'identificazione potranno avvenire non più solo durante la sua permanenza in Italia, bensì durante la procedura di esame della domanda di protezione, che quindi può avvenire anche in Albania. Per quanto riguarda invece più specificatamente l'ingresso di lavoratori stranieri, il provvedimento prevede quote di ingresso sulla base dei fabbisogni di manodopera, cosa che prevederà più click day nel corso dell'anno per tipologie di settori. Il click day è quel giorno in cui si può accedere alle quote dei decreti flussi da parte dei datori di lavoro. Per evitare il ripetersi di irregolarità, come avvenuto in passato, sono previsti più controlli nelle aziende che impiegano lavoratori stranieri e la segnalazione degli imprenditori che non formalizzano i contratti di lavoro. Ma negli uffici tecnici si sta lavorando anche su altri due punti che riguardano badanti e lavoratori stranieri con contratto scaduto. Per quanto riguarda le prime, perché ovviamente le badanti per forza donne sono, nei giorni scorsi le associazioni di categoria avevano segnalato al governo la necessità di tener conto della necessità delle famiglie. Per questo si starebbe pensando a una corsia dedicata, in modo da andare oltre le quote previste per consentire l'ingresso di un numero maggiore di colf badanti. C'è infine il problema segnalato dalla ministra del lavoro Calderone, che riguarda tutti quei lavoratori stranieri giunti alla fine del contratto di lavoro. Per evitare che precipitino nella clandestinità, come avviene oggi, si sta pensando a una sorta di permesso temporaneo che dia loro il tempo di cercare un nuovo impiego. Questo un po' il quadro. Intanto sempre Mantovano ha dichiarato che i centri in Albania sono pronti e apriranno il 10 ottobre. Ecco. A commento di tutto questo c'è un articolo di Filippo Miraglia, l'ossessione bulimica dei decreti punitivi, la trovate a pagina sulla prima pagina e poi a pagina 11. E torniamo sulla prima pagina del Manifesto, perché ci sono anche altri temi. C'è una lettera di Manconi, Maysoon, la vittima fatta colpevole, anche di questo trovate traccia a pagina 11 del Manifesto di oggi. E poi la manovra, il documento a cui facevo riferimento prima si chiama Piano Strutturale di Bilancio, PSB. Il governo vara il PSB, 7 anni di tagli. Con questo piano il governo ha disegnato i prossimi 7 anni, è un libro dei sogni con una logica fallimentare: taglio della spesa pubblica per avere la crescita. L'analisi di due misure esemplari, il bonus Natale e il servizio incivile agricolo. Di questo il manifesto parla alla pagina 6 del quotidiano. Il governo vara il PSB, torna l'austerità, 7 anni di tagli. Questo è l'articolo di Mario Pierro. Il piano strutturale di bilancio è un libro dei sogni, e accanto a questo ci sono appunto due mini analisi. Una del bonus Natale: arriva la nuova tassa sul celibato, l'hanno chiamata bonus Natale, da cui sono esclusi i poveri, single e famiglie di fatto. Il bonus Natale è stato inserito nel decreto omnibus, è una mancia, la definisce il manifesto, finanziata con 100 milioni, che consiste in 100 euro una tantum che arriverà con la tredicesima. Gli esclusi sono le famiglie incapienti, cioè i più poveri che hanno un reddito così basso da non presentare denuncia dei redditi, i lavoratori non dipendenti, le famiglie di fatto non, famiglie di fatto non sposate, i single con figli, le famiglie di lavoratori dipendenti con almeno un figlio a carico, un reddito superiore ai 28.000. E poi c'è appunto il servizio in civile agricolo, la nuova trovata del ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Servizio in civile agricolo, 3 euro all'ora in nome della nazione, come il governo Meloni promuove il lavoro servile e volontario tra i giovani tra i 18 e i 28 anni. Di questo trovate notizia appunto a pagina 6 del manifesto di oggi. Infine, la prima pagina del manifesto si chiude con un articolo di commento di Marco Bascetta sulla Germania, come spesso accade, e la crisi tedesca, tramonto dei verdi senza giovani e identità. Di questo si parla alla pagina 11 del manifesto di oggi. È notizia degli scorsi giorni, diciamo, una ristrutturazione importante del partito dei Verdi, con dimissioni, diciamo, di molti suoi leader dopo le batoste elettorali nelle ultime elezioni nei Land. E questa era la prima pagina del manifesto. Passo velocemente, quando sono le 9.49, al Fatto Quotidiano, che apre anche qui con una enorme fotonotizia che ritrae le macerie a Beirut, ma anche Netanyahu al telefono che ordina il raid. Netanyahu, l'uomo solo al massacro, Beirut, Bibi, parla all'ONU e la sala si svuota, poi ordina un'altra strage. Obiettivo Nasrallah, 15 T di bombe su un rione, 400 dispersi, il leader di Hezbollah al sicuro. Questo è un virgolettato, appunto perché non c'è certezza rispetto alle sorti del leader di Hezbollah, che teoricamente per Israele era appunto nei palazzi bombardati. Musk censura i file segreti su Vance, Trump ospita Zelensky, sono amico suo ma anche di Putin e farò finire la guerra. Questo un altro focus, a firma di Iaccarino e Provenzani, alle pagine 4 e 5 del Fatto Quotidiano di oggi. E poi c'è Elio Germano a pagina 3, l'attore a teatro a Napoli con Céline, bullismo mediatico su chi si ribella al pensiero unico bellicista. Altre notizie sulla prima pagina del Fatto Quotidiano: si parla appunto degli equilibri politici interni, capigruppo di pace, manca soltanto il PD. I capi dei senatori di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia rinnegano la linea Meloni e partecipano con 5 Stelle e Sinistra a un nuovo intergruppo anti-armi. L'unico che non firma è il Dem Boccia, ma aderisce il dissidente Del Rio. Di questo si parla a pagina 4. Non so bene che funzione abbia questo intergruppo, ma comunque il PD ha deciso di non partecipare. E poi che altro? Per la politica interna, le regionali in Liguria, Conte espelle Renzi, Orlando vuole tenerselo. Di questo si parla a pagina 17. Conte spinge i Dem a escludere Italia Viva, la renziana Paita: non corriamo ai nostri libertà di voto, ma si tratta fino a notte. Conte, e intanto in lista con la destra di Bucci ci sono anche i nomi finiti nell'inchiesta Toti, questo sempre in vista delle prossime elezioni regionali. E poi c'è la TV, Mediaset già avanti, la Tella, Saviano e gli altri flop, Rai già in panne, e di questo si parla alle pagine 10 e 11 del Fatto Quotidiano di oggi. Poi andremo a vedere se ci sono altre notizie interessanti nelle pagine interne. Continuo la volata sulle prime pagine con il Messaggero, che apre anche qui col bombardamento su Beirut, colpito il cuore di Hezbollah, super bomba di Israele sul bunker dei miliziani, giallo sulla sorte di Nasrallah, Netanyahu alle Nazioni Unite, palude antisemita. Questa è un po' la sintesi delle notizie di cui abbiamo già parlato. Si parla anche dell'incontro tra Trump e Zelensky. Trump vede Zelensky: medierò con Putin per una pace equa. L'editoriale viene affidato, come accade sempre più spesso, a Romano Prodi, come uscire dalla crisi delle democrazie, poi continua a pagina 15, e poi ci sono gli altri temi, innanzitutto le misure del governo in materia economica, anzi nello specifico qui per la natalità, bonus mamme anche oltre il 2026, potenziamento dell'assegno unico. Il governo lavora al potenziamento dell'assegno unico per i figli e valuta il rafforzamento dei benefici legati ai congedi parentali. Occhi puntati poi sul piano asili nido previsto dal PNRR e sul bonus mamme, l'esonero della contribuzione per le lavoratrici con più figli, che potrebbe essere esteso anche oltre il 2026. Dal piano strutturale di bilancio aggiornato presentato ieri in Consiglio dei Ministri emerge che uno dei principali obiettivi dell'esecutivo rimane quello di riportare in alto il tasso di fecondità, scivolato ormai a quota 1,2 figli per donna, anche per migliorare sul medio e lungo termine il rapporto tra pensionati e contribuenti e scongiurare così il rischio sempre più concreto di futuri squilibri previdenziali. Questo l'incipit dell'articolo di Bisozzi e Pacifico, che trovate poi alle pagine 8 e 9 del Messaggero di oggi, con un focus diciamo sull'economia. C'è poi il tema migrazioni, migranti stretta sui voli dell'ONG e in Unione Europea tornano le frontiere chiuse. Il giro di vite nel DL Flussi, che però slitta, Vienna al voto, noi una fortezza. Queste la sintesi di articoli vari che trovate alle pagine 6 e 7 del Messaggero di oggi. Di cosa si parla? Insomma, della bozza di DL immigrazione, insomma della bozza di decreto flussi, già abbiamo visto, ma in realtà a pagina 6 Flaminia Bussotti e Gabriele Rosana fanno un quadro in realtà della situazione in ambito europeo, dove sono 8 i paesi che hanno reintrodotto forme di controllo ai confini, Italia compresa. L'ultima è la Germania. Domenica le elezioni a Vienna, favorita la destra di Kickl, l'erede di Haider. Vediamo un attimo questo articolo a grandi linee. Si parla appunto della sospensione temporanea del sistema Schengen. Sono 8 i paesi che hanno reintrodotto dei controlli temporanei ai confini interni dell'Unione Europea in deroga al codice Schengen. 9 se aggiungiamo pure la Norvegia, che non è Unione Europea ma fa parte dell'area di libera circolazione delle persone. Nell'elenco l'Italia è in compagnia di Francia, è una misura che era stata decisa in concomitanza con i giochi olimpici, Austria e Slovenia, Danimarca e Svezia, ma da una manciata di giorni nella lista spicca soprattutto la Germania del cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz. A partire dal 16 settembre scorso Berlino ha istituito dei controlli lungo tutta la frontiera terrestre per un periodo di 6 mesi fino al 15 marzo 2025, motivandoli con i rischi per la sicurezza, legati alla migrazione irregolare che aggrava la situazione già tesa di accoglienza dei rifugiati, preoccupazioni condivise con l'Austria che ha chiuso i confini per frenare i flussi in arrivo dalla rotta balcanica al pari della vicina Slovenia. Ma Vienna, così come Roma, pur condividendo la linea dura messa in pratica da Scholz, ha avvertito Berlino che non intende riprendersi i cosiddetti dublinanti respinti dalle autorità tedesche. Le persone migranti, cioè, che arrivano in un paese ma poi si spostano in un altro e che in base alle disposizioni del Trattato di Dublino, sospese dall'Italia in ragione degli imponenti flussi mediterranei, sono trasferite verso lo Stato di primo approdo, una posizione che potrebbe irrigidirsi ulteriormente alla luce delle elezioni di domenica a Vienna, dove potrebbe vincere la destra. Non riguarda i confini interni dell'Unione Europea, ma quelli esterni, invece, la stretta decisa in estate dalla Finlandia, che ha sospeso l'esame delle domande d'asilo di chi prova a entrare dalla frontiera terrestre con la Russia, mentre il nuovo governo di destra olandese ha notificato alla Commissione la volontà di essere esentato dal rispetto delle regole comuni in materia di immigrazione. Difficile, perché serve una modifica dei trattati dell'Unione Europea da approvare all'unanimità. È comunque il segnale che la questione migratoria rimane in cima alle preoccupazioni di una serie di governi, tanto più di diverso colore politico, tanto che, assicurano a Bruxelles, sarà anche al centro del prossimo summit dei leader dell'Unione Europea in programma il 17 e 18 ottobre. Quindi a domenica si vota in Austria, staremo a vedere cosa succede. C'è poi un altro decreto, probabilmente un decreto legge, non vorrei sbagliarmi, sul tema della violenza nei confronti del personale medico. Di questo si parla sempre sulla prima pagina del Messaggero, perché ci sono indiscrezioni, anzi forse ormai non sono più indiscrezioni, forse il testo è diventato pubblico, rispetto appunto a questo nuovo decreto. Avrete seguito sicuramente la cronaca dell'ultimo periodo, che molto spesso ha rilanciato notizie di aggressioni, insomma, a danni di personale medico e di strutture ospedaliere. A pagina 14 Mauro Evangelisti dà conto dei contenuti che dovrebbero essere presenti in questo decreto: aggressioni in ospedale fino a 5 anni di carcere. Il CDM, quindi il Consiglio dei Ministri, approva il decreto che inasprisce le pene contro la violenza sugli operatori sanitari, più video sorveglianza nei pronto soccorso, arresto anche differito dopo 48 ore. E infine c'è il delitto, il femminicidio di Mantova. Maria, morta soffocata, fermato un 17enne, ammirava Turetta. Sempre più completo il quadro di questo. Parla Valentina Errante a pagina 13 del Messaggero di oggi. Mantova trovata morta dopo l'incontro online, fermato un minorenne. La donna era scomparsa da 6 giorni. Il corpo nel giardino di una villa era coperto di foglie. Sarebbe stata strangolata nel garage dell'indagato. Questo è la notizia che trovate appunto a pagina 13 del Messaggero di oggi. Detto questo, per la prima pagina del Messaggero direi che è tutto, nel senso che poi le altre notizie sono dedicate alla morte di Maggie Smith e alla morte anche della ciclista 18enne Muriel. E io mi prendo una piccola pausa per prendere fiato e poi continuiamo con la lettura di altre prime pagine.
Bello, che stai facendo?
Notte.
Cosa c'è, amore?
Dance.
Una notte a Palermo. Non capisco perché piangi. Sono innamorato. Ma l'importante è ballare, ridere e fare l'amore.
Ridere.
Ridere.
la festa.
Allora, quando sono le 10:05 torniamo in voce per dare un'occhiata alle altre prime pagine di oggi molto velocemente. La Repubblica, che dopo due giorni di sciopero torna in edicola, obiettivo Nasrallah è il titolo di apertura, con una grande foto, diciamo, dei bombardamenti su Beirut, raid dell'aviazione israeliana a Beirut sul quartier generale di Hezbollah, incertezza sulla sorte del leader, sbriciolati 6 edifici, usata una super bomba per gli Stati Uniti, l'azione è legittima, l'Iran grave escalation, cambia le regole del gioco, l'accusa di Netanyahu, le Nazioni Unite sono diventate una palude antisemita. L'analisi affidata a Enrico Franceschini, quel doppio segnale, e sulla colonna di destra invece c'è l'incontro tra Trump e Zelensky. Trump riceve Zelensky, ma sono amico anche di Putin, e in questo caso c'è anche un articolo di commento di Massimo Giannini, l'autunno del disinganno. C'è poi un altro articolo sulla prima pagina di Repubblica etichettato come intelligence, non so. E si concentra su questi manifesti che sono comparsi in varie città d'Italia: la Russia non è il mio nemico, con due mani che si stringono, una con la tricolore italiana, uno con la bandiera russa, basta armi a Kiev, chi c'è dietro i manifesti pro-Russia nelle città italiane? Evidentemente l'intelligence si sta dedicando a questo. E poi anche qui c'è un focus sull'Italian Tech Week a Torino, la carica dei 20.000 innovatori, con un editoriale di Molinari, scrivere il futuro con la qualità. Intanto Jedi ha venduto a praticamente OpenAI la possibilità di utilizzare tutti i suoi contenuti sull'intelligenza artificiale. Ma detto questo, il domani, la vendetta di Conte contro il PD, il campo largo è ai minimi termini, l'ex premier ha deciso di tradire Schlein sulla Rai dopo l'apertura dei Dem a rientro in coalizione di Renzi, il rischio è un Big Bang dell'alleanza a poche settimane dalle regionali. In Liguria Italia Viva si sfila dal centro-sinistra. C'è poi un articolo di Giorgia Serughetti, la sicurezza della destra è solo a favore dei potenti, magari questo poi ce lo andremo a leggere dopo la corrispondenza delle 10.30. E poi ci abbiamo Russia contro domani e il suo reporter, il ministro degli esteri di Putin attacca Davide Maria De Luca per il reportage dal Kursk. E c'è poi un articolo di Davide Hassel che si chiama Opposti estremismi, se confondiamo sionismo e Islam con Bibi e Hamas. E sionismo, non ebraismo, sionismo. Benissimo. Poi i giornali di destra fanno il lavoro loro, quindi La Verità apre con la notizia, diciamo con una notizia tra virgolette, sul fatto che il Tribunale di Palermo ha bocciato ben 64 respingimenti su 74, parliamo appunto delle procedure accelerate di frontiera nel nuovo centro di Porto Empedocle, creato in fretta e furia ad agosto dal governo per spostare la competenza dal Tribunale di Catania a quello di Palermo. Giudici scatenati a favore dei clandestini, a quello che scrive La Verità, mentre gli sbarchi calano, esplodono gli stop delle toghe dell'isola, i cosiddetti trattenimenti alla frontiera previsti dal decreto Cutro. In pratica oltre l'85% dei tentativi di rimandare indietro gli irregolari viene impedito dalla magistratura. C'è poi una fotonotizia in centropagina di Sala che quanto pare ha fatto ricorso al TAR contro la scelta del Ministero delle Infrastrutture di dedicare a Silvio Berlusconi l'aeroporto di Malpensa. E poi c'è una cosa che mi ha fatto sorridere, perché è veramente la quadratura del cerchio. Giustamente c'è Federico Rampini in prima pagina sulla Verità. Ha trovato la sua collocazione col suo libro Grazie Occidente, i giovani sono ansiosi per il lavaggio del cervello sulle nostre colpe, molto preoccupato per la nostra salute mentale, mi inserisco nel gruppo dei giovani probabilmente, anzi sicuramente a sproposito. In ogni caso la colpa è del lavaggio del cervello sulle colpe storiche dell'Occidente che ci rende infelici. E infatti lo troviamo accanto a un articolo di Francesco Borgonovo che intervista tale psicologa Laura Pigozzi sui bimbi trans, a parole spesso tentano solo di far felice un genitore. Quindi praticamente le creature gender variant, gender creative, si dichiarerebbero tali perché lo vogliono i genitori. Questo è quanto proposto da questa psicologa, che insomma speriamo non eserciti mai la sua professione. Poi c'è il giornale che apre invece con le bombe su Beirut, morto il capo di Hezbollah, questo è un virgolettato, secondo i media israeliani la specifica. Poi stretta antievasori, codice identificativo per gli affitti brevi. C'è poi appunto il provvedimento sulla violenza negli ospedali, sia l'arresto indifferito e reclusione fino a 5 anni e poi Sala contro Malpensa intitolata a Berlusconi. Tralascerei Libero perché non c'è niente di particolarmente interessante. L'unità scafisti follow the money e seguendo i soldi arrivi a Palazzo Chigi, la ricetta autodenuncia di Giorgia Meloni, questa firma di Piero Sansonetti. In realtà più che la prima pagina dell'unità, su cui comunque c'è il tema di Netanyahu, un dottor stranamore alle Nazioni Unite e poi un'intervista a Ilaria Cucchi, le carceri esplodono, il governo mette detenuti contro agenti, ogni volta che parla Nordio tremo, questo dice Ilaria Cucchi. C'è sull'unità oggi un appello che in realtà era girato già su altri quotidiani nei giorni scorsi perché l'avevo già visto, a firma di, diciamo, ci sono vari firmatari singoli tra cui Manconi, Ilaria Salis, Ilaria Cucchi, ve ne dico alcuni: Smeriglio, Giovanna Cavallo, Raimo, eccetera, ma anche delle firme associative, quindi a Buon Diritto, Casa dei Diritti Sociali, Spin Time, Parsec, eccetera, Kairos, Programma Integra, che richiede la chiusura delle carceri minorili. L'appello appunto lo trovate sull'unità. Per quanto, diciamo, dopo una prima disamina delle condizioni generali del carcere in Italia oggi e diciamo la sua inefficacia in termini di reinserimento sociale e lavorativo, i firmatari dicono: la situazione è ancora più odiosa negli istituti minorili, le celle dovrebbero essere sempre una misura residuale, a maggior ragione per persone minorenne, invece sono attualmente 570 le persone recluse nelle strutture detentive rispetto ai 496 di dicembre 2023 e ai 381 di dicembre 2022. L'ordinamento prevede altre possibilità che vanno intese come prioritarie, a cominciare dalla messa alla prova volutamente ignorate. Il governo Meloni ha incentivato il ricorso alla carcerazione dei minorenni, in particolare in forma di misure cautelari e di esclusione dalla messa alla prova per diverse tipologie di reato, attraverso il decreto Caivano del settembre 2023. Il DDL sulla sicurezza, il DDL 1660 presentato dai ministri Nordio, Crosetto e Piantedosi, va nella medesima direzione securitaria e radicalizza ancora la situazione, prevedendo lunghe pene per chi occupa immobili o effettua un blocco stradale, come per chi protesta in carcere o nei CPR anche in maniera non violenta, per le donne incinte e le madri con figli di meno di un anno. Insomma, si va in direzione esattamente opposta a quella che richiederebbe il buon senso e la più elementare civiltà, ovvero un'amnistia per i reati sotto i 3 anni e l'abolizione delle norme crea detenuti come la Bossi Fini in tema di immigrazione, la Fini Giovanardi in materia di sostanze stupefacenti. La centralità dell'approccio educativo ha reso per molto tempo il sistema della giustizia penale minorile italiano uno dei più avanzati in Europa, e l'involuzione alla quale stiamo assistendo non è accettabile. Le problematiche complesse e multifattoriali che i ragazzi e le ragazze vivono vengono patologizzate e catalogate come devianza, mentre la risposta prevalentemente punitiva continua a essere inadeguata. Il risultato è quello di accrescere il senso di frustrazione e di rabbia che spesso sfociano in atti di violenza, rendendo invivibile il contesto carcerario sia per le persone detenute che per il personale. Casal del Marmo è la dimostrazione emblematica di tutto ciò. Le proteste che in questi mesi hanno interessato il carcere minorile di Roma, come di altre città italiane, sono la conseguenza di scelte politiche che hanno aumentato il senso di esclusione, solitudine e disperazione di chi si trova ad avere nella detenzione l'unica risposta da parte della società. Chiediamo quindi di mettere all'ordine del giorno nelle aule parlamentari il tema urgente della chiusura delle carceri minorili, da sostituire con percorsi alternativi incentrati sui ragazzi e le ragazze, non sulla cancellazione del loro presente o di ogni possibilità di futuro. Facciamo appello a politici, intellettuali, organizzazioni sociali di movimento, a giuristi, accademici, a tutte le persone e le realtà organizzate che hanno a cuore la democrazia di questo paese, affinché si levi forte la voce di chi la reclusione e il carcere li vuole ridurre fino all'estinzione e non moltiplicarli, a cominciare da quelli per i minorenni. Questo l'appello che troviamo oggi sulle pagine dell'Unità. Volevo, prima di passare ad altro, andare un attimo sulla cronaca di Roma, perché sulla cronaca di Roma di oggi, in particolare quella del Messaggero, ci sono due notizie importanti. La prima si ricollega alle misure antidegrado messe in campo dal Comune di Roma in vista del Giubileo, ma in realtà insomma è sempre la solita tiritera, in particolare lungo Viale Pretoriano a Castro Pretorio. Insomma, chi è di Roma avrà visto, erano state messe delle cancellate per evitare che le persone le persone vivessero lì, vivessero nei giardini lungo Viale Pretoriano, perché è considerata una situazione di degrado per la città di Roma. Quindi erano stati messi questi cancelli, violati i cancelli antidegrado. Questa è il titolone di apertura della cronaca di Roma del Messaggero. Nella notte un gruppo di attivisti ha sabotato le barriere per i clochard, così vengono definite, alle spalle di terra. Rispuntano anche le tende a Tiburtina e si allargano da Termini a Via di Santa Bibiana gli allarmi dei residenti, preoccupazioni e baraccopoli, e dopo lo stupro a Porta Pia il sottopasso è ancora tra i rifiuti. Quello che non vogliono capire queste persone è che la povertà, anche se tu la sposti, purtroppo non la elimini, e quindi l'inutilità di misure assolutamente spot come quella di mettere delle cancellate a Viale Pretoriano non sortiranno assolutamente alcun effetto in una città come Roma, in cui si investe pochissimo nel sociale e in misure antipovertà. Stanno rendendo questa città un cantiere a cielo aperto, rendendolo invivibile, spendendo miliardi di euro per il Giubileo, e insomma poi ecco, questi sono i risultati. Ma c'è anche un'altra notizia sulla cronaca di Roma del Messaggero, la troviamo a pagina 43, ma già sulla prima pagina, e è la notizia della Polmetro. È stata istituita la Polmetro, ne sentivamo sicuramente la necessità, più sicurezza alle fermate. Martedì arriva la Polmetro, entrano in servizio all'inizio di ottobre i primi 30 agenti, ma diventeranno almeno 170, incaricati della vigilanza nella rete dei trasporti sotterranei romani. Gli uomini con arma d'ordinanza e taser svolgeranno un ruolo cruciale per il Giubileo e per l'antiterrorismo. Questa è un'altra notizia che ci regala il Messaggero di oggi. Innanzitutto la sezione Polmetro dovrà arrivare a contare 170 unità che comprendano tutti i ruoli, dagli agenti ai sovrintendenti e ispettori. I primi 30 distaccati, in attesa di definire le modalità operative finali, verranno assegnati alla stazione di Trastevere, dove è già presente un funzionario. Ecco, quindi dopo la Polfer avremo la Polmetro. Spero che di non incappare, che nessuno delle persone ascolto incappi appunto in questi Robocop nella metro. E la questione del blitz contro le cancellate lo troviamo anche sulla cronaca di Roma del Corriere della Sera, insieme a non ho capito se è un'intervista a Gualtieri. Gualtieri all'incontro col polo civile Squilino: le recinzioni non sono la soluzione per risolvere l'emergenza abitativa. Ma dai, ne è consapevole, eppure è l'unica cosa che viene fatta: mettere delle belle cancellate, chiudere i sottopassaggi e spostare la gente da un posto all'altro per tenerla lontano dagli occhi di residenti e turisti che invaderanno questa città durante il Giubileo. E a parte quello che abbiamo letto finora, diamo uno sguardo anche alle prime pagine di alcuni quotidiani esteri, prima di passare appunto al collegamento delle 10:30. In realtà le notizie sono più o meno quelle che abbiamo già visto. In realtà Le Monde apre con Putin, perché Putin sta facendo evolvere la sua dottrina nucleare. Il presidente russo ha dichiarato dichiarato che Mosca potrebbe utilizzare le armi nucleari in caso di un attacco massiccio tramite aerei, missili o droni. E poi in realtà sulla prima pagina delle Monde c'è un'altra notizia, è l'inizio del processo storico che riguarda Gisèle Pelicot. Gisèle Pelicot è una donna che per decenni è stata drogata dal marito e stuprata dallo stesso e da tutta una serie di amici del marito o comunque altri uomini. Questa vicenda orrenda è arrivata a processo, gli imputati, i coimputati insieme al marito sono circa 50, se mi ricordo bene. Quindi la prima pagina di Le Monde riporta una immagine di Gisèle Pelicot in tribunale, penso insieme al suo avvocato. Merci Gisèle è il titolo. Grazie Gisèle, il processo storico sugli stupri di Masan. Insomma, questo processo offre una eco spettacolare al concetto di cultura dello stupro. E alcuni sperano appunto che questo processo farà spostare anche le strutture giuridiche e politiche. Questo era Le Monde, ma anche in realtà sulle Figaro poi in realtà questa notizia non c'è. Si parla invece del debito francese che esplode e diventa sempre più caro, e c'è poi in realtà un'immagine, una foto notizia del funerale che si è tenuto a Versailles per la morte di un studente ucciso al Bois de Boulogne da un uomo marocchino senza regolare permesso di soggiorno, e quindi questa sarà l'ennesima vicenda che farà esplodere il ventre della destra razzista francese. E il New York Times in realtà apre con la vicenda di Gisèle Pelicot, un'eroina femminista di una storia horror. Questo è il titolo, con una foto di un murales un murales che è stato realizzato a Parigi per Gisèle Pelicot, in cui c'è appunto il disegno di Gisèle e la scritta "affinché la vergogna cambi di campo". E appunto si parla del processo per stupro in Francia, che ispira un dibattito sulla maschilità tossica. Però sulla colonna di destra invece c'è il raid, c'è la questione in realtà palestinese, perché parla dei raid israeliani nella West Bank, quindi in Cisgiordania. Si parla dei raid israeliani in realtà a Beirut, e anche del fatto che la Cisgiordania è praticamente avvolta nella distruzione, in una fiammata di distruzione. I video mostrano i danni alle città e il fatto che i soldati dell'IDF impediscono l'accesso delle ambulanze. Questo è il New York Times. Sui quotidiani invece spagnoli c'è, su El País in particolare, c'è una grande foto di Netanyahu al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Israele punta al leader di Hezbollah in un duro bombardamento su Beirut. L'aviazione lancia missili contro edifici residenziali in cerca di Hassan Nasrallah, ma non è confermato lo stato attuale del leader di Hezbollah. E Netanyahu sfida le Nazioni Unite: Israele non si fermerà. Questo era l'apertura di El País. Il Mundo in realtà parla di cronaca interna, ma c'è una fotonotizia sempre dei bombardamenti su Beirut, anche se appunto Il Mundo, in quanto quotidiano conservatore, dice che l'attacco di Israele è stato selettivo contro il quartiere generale di Hezbollah e contro il suo leader supremo. In realtà appunto sono stati buttati giù sei edifici. Liberation parla appunto del bombardamento su Beirut con un reportage sulla guerra Israele-Libano a Beirut tra le rovine del quartiere generale di Hezbollah. Questo è il titolo di apertura. La prima pagina di Liberation è divisa nettamente in due. Sopra c'è appunto nella parte alta c'è Beirut, nella parte bassa c'è invece un altro tema che sta interessando moltissimo gli Stati Uniti nell'ultimo periodo, negli ultimi giorni. Il Weinstein della musica è il titolo. Puff Diddy arrestato il 16 settembre, incolpato per traffico sessuale e sfruttamento della prostituzione. Il personaggio principale del rap americano è già al centro di una decina di denunce. Sarà per caso l'inizio di un Me Too dell'industria musicale? Insomma, questo è una vicenda su cui, che probabilmente a un certo punto arriverà anche sui giornali italiani, con una valanga di denunce nel mondo del rap per violenze, per molestie. Arez oggi non esce, è sabato, e quindi io su questo mi fermerei, perché poi Washington Post più o meno dice le stesse cose per quanto riguarda il bombardamento aereo a Beirut. Appunto, il bombardamento israeliano colpisce Hezbollah, il leader di Hezbollah a Beirut, anche se poi riconosce che vari edifici residenziali sono stati buttati giù. Netanyahu sfida le richieste di cessate il fuoco. Questo è il Washington Post. Allora, su questo io mi fermerei, prenderei una pausa intanto che proviamo a stabilire il collegamento con un compagno palestinese per fare un attimo il quadro sulla manifestazione del 5 ottobre. Quindi rimanete sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e ci sentiamo tra poco.